Grazie alla professoressa Zamagni per questo invito, per un'occasione per parlare a persone con cui normalmente non mi trovo di frequente a parlare e invece è un registro molto importante perché sono cose concrete. Io ho insegnato anche ingegneria per una ventina d'anni qui a Bologna prima di andare a Bari e se c'è una cosa che mi piaceva dell'ingegneria è che lì le cose devono funzionare. E
Esatto.
nel vostro mestiere è la stessa cosa, per cui questo aiuta qualunque pensatore astratto ad avere i piedi per terra, ad essere di un grande realismo. E per entrare nel nostro tema, che pesca nel Magistero della Chiesa, perché è questo che mi è stato chiesto, la scoperta in attesa è che oggi dico ormai sono 50 anni dopo il Concilio, ma sicuramente per dare un nome significativo da Giovanni Paolo II in avanti, il realismo, ma da sempre, è stato a cuore alla Chiesa. Non si parla del sesso degli angeli, si deve parlare della vita. Ecco, per entrare nel nostro tema, io lavorerò su tre punti. Beh, la prima è una breve introduzione fondamentalmente, poi ci sono due punti che il Magistero ha svolto in questi 50 anni in modo particolare. Un primo punto è l'analisi delle contraddizioni sociali che il Magistero evidenzia in una maniera non superficiale, in una maniera che vada peschi veramente nella realtà. E la seconda è qual è la strada, una proposta di una sorta di terapia, chiamiamola così, che aiuti. E questo è sicuramente utile anche a chi lavora nell'impresa, anche se la fatica poi di tradurre in termini praticabili, immediati, questa tocca a ciascuno perché ognuno è impegnato nel suo campo. Bene, introduzione. Il Magistero ha elaborato a partire soprattutto da Leone XIII, quindi un pontificato che va dal 1878 al 1903, una speciale attenzione a quella che dopo quell'epoca viene denominata la dottrina sociale della Chiesa. E a questo proposito lo stesso Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Sollicitudo Rei Socialis del 3 dicembre 1987, richiama questa attenzione. A partire dall'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, la Chiesa ha formalizzato questa attenzione. Ed è significativo che da noi molto di meno, perché noi siamo ancora imbevuti di un'ideologia, di una farraginosità pesante qui in Italia e anche in Europa, ma sia negli Stati Uniti che addirittura in Cina, anche atei non credenti vanno a pescare, a studiare, sia in San Tommaso d'Aquino, vedere, sia nel Magistero, quasi come per carpire un segreto che ha origini cristiane, che ci si creda o no, che sia un cristianesimo culturale o un cristianesimo reale, però c'è qualche cosa che viene percepito come indispensabile. E più si va avanti, e più si capisce che c'è rimasto solo quello, in fondo, che può veramente dare un aiuto. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa, voluto dallo stesso Giovanni Paolo II, raccoglie in una notevole opera di sintesi e documentazione il corpus di tale dottrina, e lo sappiamo. Possiamo legittimamente domandarci a chi serve, chi utilizza, o al contrario chi ignora questo patrimonio e perché. Abbiamo recentemente celebrato in contemporanea l'anno della fede e i 50 anni dall'apertura del Concilio, 62. 2012. Ed è a questo spartiacque che possiamo, come si fa normalmente, utilmente fare riferimento per indicare le linee di una risposta, di una pista percorribile. Ma ci dobbiamo chiedere cos'è cambiato in questi 50 anni e perché ai nostri giorni la Chiesa, che pare più di una volta maggiormente affaticata e per certi aspetti perdente sotto le diverse forme di pressione dei poteri globali, da quello culturale, economico, politico, mediatico, anche giudiziario, si trova invece proprio oggi in una posizione unica di superiorità culturale. La Chiesa, no, si dice, la Chiesa arriva in ritardo perché di qua e di là. Oggi siamo più avanti. Si tratta di accorgersene e di far sì che la gente se ne accorga. I più osservatori, i più acuti se ne stanno accorgendo. Con un ruolo profetico, quindi, di di anticipatrice dei tempi anziché di arretrata rincorritrice della storia. Questa era proprio l'introduzione per avviarsi. Nella prima parte, quindi nel punto successivo, analisi delle contraddizioni sociali, io partirei dal rilevare quello che chiamerei un duplice complesso di inferiorità del mondo cattolico nei confronti del resto. Negli anni precedenti il Concilio, come anche in quelli immediatamente successivi, fino a Giovanni Paolo II, il mondo cattolico, specialmente in Italia, ma non solo, è stato percorso da una sorta di pesante complesso di inferiorità su ciò che riguardava la questione sociale. Un complesso che si manifestava sotto due aspetti, due risvolti, come dire. Il primo risvolto sicuramente è più appariscente e pubblicamente visibile. Non siamo più ragazzini dai volti che vedo, quindi ci ricordiamo anche certi decenni. Questo faceva percepire a non pochi cattolici di essere perdenti in qualche modo, di fronte al marxismo, per esempio, che si presentava come una dottrina sociale decisamente più avanzata ed efficace di quanto non fosse l'insegnamento sociale della Chiesa. Non a caso la dottrina sociale della Chiesa era considerata in qualche modo superata, comunque insufficiente, non se ne parlava praticamente più volentieri, lo ha rilevato anche Papa Benedetto XVI questo negli anni recenti. Il movimento socialista prima, quello comunista poi, si erano proposti tra l'altro anche come una forma di aggregazione, di impegno, se vogliamo di esperienza, di ideale, per molti avvincente e con una possibilità di efficacia. Cioè, la gente ci ha creduto. Non sono certo mancate però contemporaneamente anche straordinarie esperienze di movimento cattolico, di volontariato, tutt'altro che meno impegnate socialmente e appassionate, e non solo di volontariato ma anche di impresa. Ma il tarlo del complesso di inferiorità nei confronti dei compagni, come si diceva, tendeva a corrodere anche esistenzialmente la passione e le convinzioni degli amici cattolici, socialmente e politicamente attivi. A un certo punto non furono più sufficienti però per molti neanche i richiami di carattere morale o addirittura le scomuniche che poi sono state anche tolte a un certo punto, oltre a forme disciplinari o le semplici raccomandazioni a trattenere molti in ambito cattolico dall'abbracciare anche pubblicamente orientamenti ideologici che prima erano stati apertamente condannati e che rimanevano tali. Questo distacco, ancor prima di essere dottrinale in senso stretto, era culturale e affettivo nei confronti dell'insegnamento della Chiesa. C'era una disaffezione e alla fine della Chiesa stessa. I vari fenomeni che si incominciarono a denotare più tardi, vuoi come cattocomunismo, cattolicesimo adulto, tutte le formule che abbiamo sentito più volte, o con altre denominazioni ancora, sembravano al di là delle intenzioni risentire di questo complesso di inferiorità di una Chiesa percepita e vissuta con disagio, come sempre indietro rispetto alla storia, immobile, schierata dalla parte dei padroni o comunque dalla parte sbagliata. Non pochi hanno incominciato a prendere le distanze, a ritenersi loro più avanti del magistero, sempre indietro, sempre inerte, legittimati a ritenersi tali e quindi autorizzati a scelte autonome. A torto o a ragione questo clima si è respirato per anni e ancora si fa sentire il peso di questo clima. Ma c'è anche un secondo aspetto, un secondo risvolto, quindi il primo risvolto, un complesso di inferiorità nei confronti di tutto il fenomeno marxista, diciamo così. Ma c'è anche un secondo risvolto più sottile, ma non meno rilevante, è quello che deriva da una sorta di senso di inutilità sociale, culturale e politica, ma in ultima istanza antropologica dell'essere cattolici. Il primo è un senso di inefficacia. E il secondo è più interno ancora, un senso di inutilità. Perché inefficace? Ma perché in fondo è inutile. È una cosa da devoti, ma non, nella vita reale non, la vita è un'altra cosa. Oggi questo risvolto si sperimenta come privatizzazione della fede, potremmo dire. È come se il mondo progredito, prima come mondo industrializzato, poi come società dei consumi, dei servizi, oggi della globalizzazione, voi siete molto più esperti di me anche nella terminologia, non avesse bisogno di una cultura cristiana e cattolica per stare in piedi. Si può stare bene anche senza Cristo e la Chiesa, senza una morale limitativa della libertà di autonomia. La città, la società, lo Stato, l'economia, la politica, la democrazia, il progresso vanno avanti benissimo senza richiami moralistici della Chiesa, anzi vanno avanti meglio, più liberamente e democraticamente, come si sbandiera volentieri oggi. Poi bisogna intendersi cos'è la democrazia, ma questo non se ne parla più di tanto volentieri. E si possono riconoscere come diritti anche quegli orientamenti della libertà che un tempo sarebbero stati considerati dei capricci, degli abusi o addirittura delle aberrazioni. Se proprio uno ci tiene, può anche essere devoto, ma questo non può e non deve avere la minima incidenza disturbatrice nella sfera pubblica, perché ne deriverebbe un danno per la libertà, per la democrazia e oggi anche per il rispetto delle altre religioni, si è aggiunto anche questo elemento. In una situazione del genere i richiami magisteriali di carattere morale o disciplinare, e tantomeno dottrinali, non potevano che cadere nel vuoto ed essere presi sul serio solo dai cattolici più osservanti, ancora convinti e tenaci nonostante tutto, verrebbe quasi da dire nonostante l'evidenza. E questo ha fatto soffrire molto, per esempio, un Papa come Paolo VI, questa situazione. La crisi dell'autorità esplosa con il 68, da un lato non poteva che acuire questa situazione e dall'altro era in qualche modo anche la conseguenza di una debolezza culturale di un modo di proporre il cristianesimo. Il cristianesimo era visto più come una morale che come fondamento di una cultura. C'è stata tutta una generazione, quella precedente alla mia per esempio, che aveva una visione quasi esclusivamente morale del cristianesimo. Dopo è arrivato, con Topi Concilio, è arrivata anche la visione, diciamo così, biblico-storica, ma lo spessore culturale, cioè la capacità di dare un volto anche sociale e di portare dei contenuti, dei punti di riferimento validi anche persino per i non credenti, questo non era percepito più di tanto. In questo c'è il complesso di inferiorità, ma anche una questione, come dire, filosofica, di modo di pensare, nel senso. Quindi proporre il cristianesimo, l'appartenenza alla Chiesa, non era più afferrabile nella sua vera portata. Ecco, a questo punto però sembra che siamo fermi qui, forse per la maggioranza delle persone sembra che siamo fermi qui. Invece è successo qualche cosa, ma bisogna ancora metabolizzarlo in senso forte, secondo me. Un fatto nuovo e un dato storico da comprendere ancora oggi. Nei decenni successivi a quelli dell'immediato post-concilio, diciamo all'incirca in questi ultimi 20 anni, forse anche un po' di più, qualcosa nel mondo extraecclesiale, quello che oggi viene detto impropriamente ma comunemente il mondo laico, quello normale, è andato diversamente dalle previsioni ottimistiche, se vogliamo ingenue, segnate anche da una buona dose di grenismo. C'era una certa illusione negli anni 60 del Novecento, sembrava che il progresso dovesse portare un grande benessere, che poi si sarebbe potuti arrivare quasi automaticamente alla pace. Sì, le guerre erano localizzate, certo ci sono state anche delle cose spaventose, però in fondo la nostra Europa, tutta un'area, sembrava vivere tranquillamente, no? Oggi ci sembra di percepirlo soprattutto a causa della crisi economico-finanziaria, che qualcosa non ha funzionato. Ma questa poi in realtà è solo la punta dell'iceberg, perché sotto c'è una crisi di proporzioni e di qualità molto più profonda, anche se si fa ancora fatica a aver voglia di scavare o forse non si è neppure capaci di andarci fino in fondo. Il dato di fatto fenomenologico, esperienziale, empiricamente constatabile, vorrei dire scientificamente registrabile, è la progressiva perdita di vivibilità della società. E qui entriamo nel nostro tema. Riscontrabile nell'esperienza della convivenza, della vita quotidiana, se ne accorgono tutti, non è solo una questione da politologi o da sociologi. In casa, al lavoro, nei rapporti umani, negli affari, nell'amministrazione, anche nell'azienda quindi, nella politica, nel clima della vita quotidiana. Questo lo si percepisce dal modo in cui viene trattata la persona, prima di tutto. Ma i telegiornali, i giornali sono pieni, maltrattamenti di bambini, di anziani, delitti in casa, per la strada, oltre ai fenomeni classici ormai, ma non sono una cosa sana, la tossicodipendenza, la prostituzione, il giro di esseri umani, il degrado delle società, dai muri imbrattati, ormai sono 50 anni, ci siamo abituati, una volta nessuno faceva queste cose, se lo faceva veniva punito, allo sporco, non c'è bisogno che lo descriva. Ma anche quindi, non solo della singola persona, ma dal modo in cui si tratta la società, ove si riscontra una sorprendente perdita del senso di responsabilità, del senso del bene comune, del rispetto delle persone e delle cose, un uso poi irrispettoso anche a livello professionale della mediaticità. Oggi ci si insulta, ci si denuncia, ci si tratta in una maniera assolutamente indecorosa, ma non c'è più nemmeno il rispetto dei morti, non solo dei vivi. La modalità di informazione è divenuta soffocante, deprimente e spesso offensiva della dignità. L'altro giorno ero a Reggio Emilia al convegno dei giornalisti cattolici con il vescovo Monsignor Canisasca e il vescovo diceva: io quando guardo un telegiornale, dico, lo dico a voi giornalisti, mi chiedo alla fine di questo telegiornale quanta gente si suiciderà. Perché c'è un messaggio terrificante. Poi chiaro ha detto anche altre cose, però questa è la frase d'impatto, che si vive un clima di sfiducia generale e un senso di impotenza, questa è la cosa peggiore, di fronte a forme di crisi che si presentano al singolo come ineluttabili, è così, non c'è niente da fare. Al massimo c'è la reazione isterica di chi va a spaccare tutto ogni tanto, ma la gente normale non ce l'ha poi neanche dentro la voglia di fare queste cose. Oggi si cerca ancora, quando ci si riesce, di far finta di niente, di continuare a vivere come se tutto questo non ci fosse, ma almeno resistere, anche se appesantiti. E però c'è un senso di rassegnazione e di impotenza. Siamo un po' al limite, forse anche oltre il limite dell'umano, per molti che non, per tanti che non ce la fanno. Mi era venuta voglia, ma ve la lascio scritta qui, perché mi era in mente la frase del Vangelo: ai tempi di Noè tutti facevano, brigavano, poi bene, il diluvio, andiamo oltre. Ma sembra di non capire bene il vero perché di tutto questo e soprattutto come rimediare. Da un lato si tentano dei perché superficiali, si lanciano accuse che sono più uno sfogo di insoddisfazione, malessere o la ricerca di un capo espiatorio immediato perché ti dia quel senso minimo di soddisfazione, ma dall'altro si abbozzano dei correttivi altrettanto superficiali, inadeguati, ed è così, questo è un giudizio un po' pesante, ma che i governi dei vari stati nel mondo cercano di tirare avanti, spesso ponendo delle toppe per tappare le falle che continuano ad aprirsi. Il fatto innegabile è che oggi la gente sta male e non sono più pochissimi quelli che non reggono esistenzialmente la vita condotta in questo modo. Lo Stato fa quello che può e anche meno delle volte, o degenera in uno statalismo, cioè pesa più di quello che dovrebbe, o lascia correre e arriva una sorta di anarchia, cioè non c'è dove dovrebbe esserci. Questa situazione però, qui è inutile dare delle colpe, qui bisogna capire le radici culturali del problema, che stanno anche nelle responsabilità personali, ma le responsabilità personali vengono gestite male perché ci sono delle idee, delle concezioni erronee in mente, oltre al resto. Questa situazione di malessere sociale antropologico non è oggi come 50 anni fa un problema di disagio interno alla Chiesa, una questione cattolica, è una condizione di tutti, credenti e non credenti. Se si sta male, fa male anche se non si crede, non è che se si dice i cristiani sono quelli che hanno la mania di portare la croce, no, la croce ce l'hanno tutti, solo che chi non è credente se la porta da solo e chi è credente almeno la porta con Cristo, che è una bella differenza, ma adesso senza entrare troppo in questi aspetti. Perciò quello che la Chiesa con il suo magistero, oltre che con la sua azione culturale, sociale, educativa e caritativa ha da dire, non è più indirizzato prevalentemente o solo ai credenti, ma inevitabilmente è diretto a tutti. E questo indirizzarsi a tutti è reso possibile dal fatto che la Chiesa e con essa tutta la tradizione culturale cattolica è stata ed è in grado di elaborare anche dei contenuti che non richiedono necessariamente la fede, ma anche solo un rigoroso impiego della ragione, dell'intelligenza e del buon senso. La stessa rivelazione, per facilitarle questo compito storico, culturale e sociale, orienta la ragione, offrendo oltre a dei contenuti raggiungibili esclusivamente per fede, la Trinità, la divinità di Cristo, la risurrezione, tanto per dire, anche dei contenuti che sono alla portata della sola ragione, anche senza la fede, anche se la fede ti aiuta, come quelli che oggi vengono normalmente negati. Oggi si nega che l'esistenza di Dio sia accessibile alla sola ragione, o che la natura spirituale e immortale dell'anima umana sia conoscibile razionalmente. Si nega la legge morale naturale, i 10 comandamenti in soldoni, con le loro conseguenze. Vi risparmio la bella citazione di San Tommaso d'Aquino.
Non risparmiarcela.
Allora, su una richiesta così, c'è comunque nel testo che vi lascio. La cito volentieri. Dice Tommaso, lo dice da varie parti, questo è un testo che ho preso dal commento alle sentenze di Pietro Lombardo, alcune conoscenze si collocano oltre le possibilità conoscitive di qualunque essere umano, come il fatto che Dio è uno e trino, quello se non te lo rivela, se non lo, dice, non lo rivelava Gesù stesso con il suo insegnamento, non rivela Dio, con la testa non ci arrivi. Queste non sono dimostrabili per via scientifica e razionale. Altre invece sono sì alla portata conoscitiva degli uomini, ma solo di alcuni, quelli più capaci di andare in profondità e che hanno anche la possibilità di studiarti, ma non sono alla portata di tutti. Ora, quelle che sono raggiungibili per dimostrazione solo dai più capaci e preparati, ma rimarrebbero inaccessibili a quelle che non lo sono, possono essere rese alla portata di tutti mediante la rivelazione. Ecco, qui si inserisce anche il compito del Magistero della Chiesa, che aiuta tutti a capire alcune questioni fondamentali che gli osservatori più acuti, anche non credenti, e lo vediamo oggi, ce ne sono sparsi per il mondo, non sono tanti, ma ce ne sono in grado di capire. C'è un fenomeno quasi culturale, di cristianesimo culturale, c'è già la gente che capisce che su certe cose la Chiesa ha ragione, poi non se la sente di imbarcarsi in un cammino di fede con gli impegni anche morali che comporta. Però capisce che non c'è altra strada, ma la maggioranza va dietro al carrozzone, non riesce a cogliere queste cose. È qui che il Magistero ha qualcosa da dire. Non a caso l'attrattiva che hanno esercitato questi ultimi papi nel mondo, perché non c'era rimasta più un'autorevolezza altrettanto. Bene, questo testo è ripreso anche dal Vaticano II ed è questo ruolo di istruzione sulle verità comuni a tutti, di ragione, come si diceva di una volta, da parte della rivelazione, che autorizza il Magistero a rivolgersi in forma universale a tutti gli uomini, credenti e non credenti che siano. E questo oggi si cerca ancora di rifiutarlo, ma non so quanto si resisterà, perché le contraddizioni e l'individualità avanzano, e a quel punto bisognerà rendersi. Al Magistero che proponeva una volta in forma autoritativa, dall'alto verso il basso, oggi si direbbe top down, no? È stata negata da parte dei non credenti, ma di fatto anche da gran parte di quanti si professano cattolici, ogni credibilità su certi temi, ad esempio quella della legge morale naturale, soprattutto in tema di divorzio, aborto, eutanasia, e oggi della stessa natura della famiglia, del genere, eccetera. Ma ad un certo punto accade qualcosa di nuovo e la situazione inizia a capovolgersi. Anche se ancora si cerca di negare i fatti da parte del mondo della cultura, della comunicazione, della politica, imponendo quel diktat che va sotto il nome di politically correct, di politicamente corretto, ma tutti sanno bene che si tratta di una finzione che in realtà, secondo la nota metafora, il re è nudo.
testi sono sempre più lunghi del tempo.
Bisogna. Andiamo a vedere cosa è successo con Giovanni Paolo II. Entriamo. A partire da Giovanni Paolo II, la posizione culturale della Chiesa si trova a capovolgere la sua collocazione nella storia. Essa incomincia a comprendersi e quindi a confortarsi come quel soggetto che, anziché sentirsi sempre indietro, alla rincorsa della storia, al seguito di un progressismo che non può sempre legittimare e assecondare se non vuole rinunciare alla propria identità, è invece consapevole di essere proprio e solo lei in anticipo sui tempi e di essere chiamata a svolgere un ruolo profetico di guida culturale capace di orientare da un lato il risanamento dell'uomo, quello che teologicamente si chiama la salvezza. Salvezza è sempre una parola da preti da suore, è il risanamento della condizione umana prima di tutto, in vista dell'eternità, anche sul piano terreno però, e anche contribuire al risanamento della società umana, il risanamento del modo di concepire e formulare il diritto, la giustizia, l'economia, la politica e lo Stato, e questa è la dottrina sociale. Il risanamento della cultura, della ragione, dell'umana razionalità. Il cardinale Josef Ratzinger nel 96, quindi prima di essere eletto Papa, affermerà, e questa è un'espressione molto efficace, che una delle funzioni della fede, e non tra le più irrilevanti, è quella di offrire un risanamento alla ragione come ragione. E di conseguenza anche poi il cristianesimo offre un risanamento della religione, perché le religioni hanno qualche germe di verità, ma hanno anche tanti elementi distorti. Potremmo caratterizzare alcuni passaggi nel Magistero di Giovanni Paolo II. Un primo passaggio, lui ha fatto percorrere col suo Magistero tutte queste tappe, possiamo riscontrare il primo segnale indicativo di questo capovolgimento di posizione, che a dire il vero purtroppo non è stato ancora adeguatamente recepito da gran parte dei credenti, laici ed ecclesiastici, questa cosa. Se noi avessimo percepito questo, noi avremmo un'omiletica straordinaria oggi. Invece fa fatica, adesso questo lo devo cancellare. Perché...
Sì, va bene.
Per dovere di status. Voglio dire, la Chiesa in Polonia da questo punto di vista invece ha avuto un'identità e ha consentito solidarnosi, ha consentito... Qui sarebbe, io prego sempre perché succeda qualcosa, perché avremmo un'autorevolezza e una cosa straordinaria. Comunque, il poco che si può fare, cerchiamo di farlo. Ricordate la domenica 22 ottobre del 78, quando fu insediato Giovanni Paolo II, perché adesso si cerca di farlo dimenticare, lo si farà santo così un po' di corsa, ma la gente arriverà così, adesso si tira avanti come se tutto, se i papi precedenti fossero, c'è solo Paolo Francesco che è bravo, ma viene sulle spalle di quegli altri, non abbiate paura, ve lo ricordate, si sente ancora il tono della voce, io ero in piazza quella volta, me la ricordo benissimo, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici, come quelli politici, i vasti campi della cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura, che Cristo sa cos'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi, così spesso, l'uomo non sa cosa si porta dentro, e sono state dette nel 78 queste parole qui, allora sembravano, adesso le tocchiamo con mano, le affettiamo col coltello nella realtà queste cose, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso è incerto l'uomo del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Chiuse le virgolette. Questi riferimenti alla paura, all'essere incerto, dominato dal dubbio, fino alla disperazione dell'uomo dei nostri tempi, allora si potevano distinte percepire come verità, ma i nostri giorni si sono mostrate con un'evidenza che allora, nel 78, solo chi le pronunciava sembrava poter comprendere in tutta la loro profondità e carica anticipatrice dei tempi, e diciamo pure profetica. Di queste troveremo lo sviluppo in tutto il magistero successivo di Giovanni Paolo II. condotto da quella chiave di lettura della storia umana che egli ha concentrato in quelle prime parole, incominciato a esplicitare fino dalla prima enciclica, la Redemptor Omnis, a partire dalla quale egli sembra applicare la carica propulsiva del Vaticano II, in una maniera che resterà ben diversa da quella ancora condizionata dai due complessi di inferiorità che ho descritto prima, tipici del mondo cattolico malato, di fronte al quale egli si è venuto a trovare come pontefice. Una malattia del mondo cattolico che oggi sembra tentare di riprendere vigore, cercando perfino di manipolare strumentalmente e ideologicamente anche lo stile umano diretto e aperto dell'attuale Papa Francesco, quasi per cancellare la continuità storica con i suoi predecessori. Tralascio una citazione. Questo è il dato di fatto negativo, in un certo senso inaspettato. Negli anni 60 da noi si pensava di aver risolto tutto con la società del benessere. Da un lato c'era il capitalismo, chi il benessere non l'aveva, aveva imparato a rivendicarlo, e qui c'era la via del marxismo. Il risultato di questo approccio fondamentalmente materialistico alla salvezza da entrambe le parti, alla fine ha incominciato a ingenerare un'inattesa diminuzione di vivibilità della società, là dove ci si aspettava solo un miglioramento continuo. I segnali di questa progressiva invivibilità di un mondo basato su una visione troppo materialista dell'uomo, storicamente furono colti prima nelle società governate dall'ideologia marxista, più rapida nel produrre la degenerazione della persona e della convivenza sociale. Plausibilmente è anche per questo che Giovanni Paolo II si presentò al mondo occidentale con un'intelligenza della storia in anticipo sui tempi e capace di spiazzare tutti, oltre che per il suo carisma personale e per la sua formazione intellettuale. Da noi solo oggi, con alcuni decenni di ritardo rispetto all'est europeo di allora, si manifestano i segni pesanti del degrado della persona e della vivibilità della società, e la lucidità nel rendersi conto delle vere cause è ancora molto scarsa. Secondo passaggio. Ma Giovanni Paolo II non si è arrestato a una constatazione dei fatti sintomatici e ha spinto l'analisi più a fondo, in vista dell'individuazione della radice del malessere e dell'individuazione della terapia adeguata. È interessante notare, per inciso, come egli abbia saputo in qualche modo perfino valorizzare un aspetto del marxismo, il metodo dell'analisi della contraddizione sociale. L'analisi fenomenologica, potremmo anche dire, perché lui è stato anche uno studioso di fenomenologia, senza cadere nell'errore però di fermarsi a livello delle sue strutture e della materialità della vita, andando oltre la riduzione materialistica. Per cui il secondo passo da lui compiuto è stato quello di non limitarsi a constatare i sintomi esterni, immediati, strutturali, ma arrivare a interrogarsi sulle cause che sono alla radice di questa situazione e che sono più profonde del semplice meccanismo delle classi sociali. Quindi è andato oltre il marxismo. Dice ancora, proseguendo nello stesso passo del Redemptor Omnis, deve nascere quindi un interrogativo per quale ragione questo potere, dato sin dall'inizio dall'uomo, potere per il quale egli doveva dominare la terra, si rivolge contro lui stesso, provocando un comprensibile stato di inquietudine, di cosciente o incosciente paura, di minaccia, che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea e si manifesta in vari aspetti. Non basta constatare che si sta male, non basta dire che la causa è la prima responsabilità superficiale che si incontra o che è colpa tutta di Tizio, di Caio, di Sempronio o di un governo X o di un governo Y, che sicuramente hanno la loro responsabilità, ma dietro c'è qualcosa di più. Oggi potremmo ritradurre anche qual è la vera causa della invivibilità della nostra società e quali sono le condizioni per una società vivibile. E il testo continua e sembra porre delle questioni che per la prima volta nel Magistero non sono solo interrogativi teologici o etici dei credenti, dei cattolici, ma sono interrogativi di ragione, di tutti. E il Magistero comincia a dirigersi all'uomo come tale, non più solo ai fedeli, almeno in queste questioni di peso sociale, culturale e politico. Non che non l'avesse fatto anche prima, Leone XIII, lo stesso Pio IX, ma anche prima. Ma c'è una modalità che parte dall'esperienza diretta. E qui siamo in rovesciamento dal top down al bottom up, stiamo risalendo, guardiamo la realtà e ci chiediamo, questo è un metodo scientifico, tra l'altro, dato sperimentale e ipotesi esplicativa del dato sperimentale e previsione. Questa nuova modalità di esercizio del magistero, che non toglie quella consueta che espone la dottrina cristiana in senso stretto, fu una vera sorpresa. Questo spiazzò tutti, credenti, non credenti, giornali, tutti. Poi hanno cercato di neutralizzarlo, ma non ce l'hanno poi fatta. Il Papa tornò ad essere una figura di primo piano mondiale, un punto di riferimento culturale e morale per l'umanità e non solo per la cristianità. E questo non va dimenticato. Non era solo una questione mediatica o legata alla sua personalità, era un modo universale di proporre una concezione dell'uomo e della società radicata sul cristianesimo e portatrice di verità universali valide anche per i non credenti. I credenti hanno un'informazione, una notizia in più, che è quella centrale, ma c'è una ricaduta anche per tutti. Tutti i tentativi di relativizzare questa novità, indicandola come polacca, come legata alla sua esperienza teatrale, no? Da giovane, o semplice espressione di un carisma personale, si rivelarono impotenti, perché non erano... La prima inquietudine, dice ancora Ventoronis, riguarda la questione essenziale e fondamentale, ma questo progresso, si chiede Giovanni Paolo, il cui autore e fautore è l'uomo, rende la vita umana sulla terra, in ogni suo aspetto, più umana, dice, la rende degna dell'uomo, non ci può essere dubbio che sotto vari aspetti la renda tale. Chiusa la citazione, ma potremmo aggiungere non in tutti gli aspetti e in tutte le dimensioni la vita è divenuta più umana, non sugli aspetti più importanti, per decenni non ci se ne è accorti, si è come vissuti di rendita, consumando un'eredità cristiana, sbriciolandola un po' alla volta, adesso sta esaurendosi la riserva. Per decenni non ci se ne è accorti, oggi ce ne accorgiamo almeno per un malessere generale che è economico, ma non solo. Terzo passaggio, come rimediare? La prima cosa che ha fatto anche Giovanni Paolo II, come hanno fatto tutti i papi, è stato il richiamo etico, ma non si è fermato lì perché questo non attacca. Lo sviluppo della tecnica, dice ancora, sempre da Ventoronis, se lo sviluppo della civiltà del nostro tempo, che è contrassegnato dal dominio della tecnica stessa, esigono un proporzionale sviluppo della vita morale e dell'etica. Intanto quest'ultimo sembra purtroppo rimanere sempre arretrato, dice ancora lui, per questo dopo aggiungerà altro. Fine della citazione. Su questo testo, su questo tasto, tutti tirano indietro perché nessuno ha voglia di darsi delle regole etiche, tantomeno chi ha maggiore potere, anche perché quanto a stabilire le regole è l'arbitrio di chi ha il potere. Le cose peggiorano anziché migliorare, si scatena un arbitrio legislativo, ognuno sa valutare e non entro in dettagli, un arbitrio giudiziario che produce una maggiore ingiustizia e sofferenza, la società diventa ancora meno vivibile. E continua, ecco gli interrogativi essenziali, ancora una citazione sempre dello stesso testo, che la Chiesa non può non porsi. Perché in modo più o meno esplicito se li pongono miliardi di uomini che vivono oggi nel mondo, anche implicito. Il tema dello sviluppo, del progresso, è sulla bocca di tutti, appare sulle colonne di tutti i giornali e pubblicazioni, in quasi tutte le lingue del mondo contemporaneo. La Chiesa, che è animata dalla fede escatologica, guarda alla fine dei tempi, considera questa sollecitudine per l'uomo, per la sua umanità, per il futuro degli uomini sulla terra e quindi anche per l'orientamento di tutto lo sviluppo del progresso come un elemento essenziale della sua missione, indissolubilmente congiunto ad essa. Terapia, ultimo punto. E qui abbiamo il passaggio da Giovanni Paolo a Benedetto e poi a Francesco. Sempre sul Magistero della Chiesa, che a questo punto è in anticipo sui tempi, bisogna vederlo toccandolo con mano. Ancora Giovanni Paolo II. Incomincia nel Magistero della Chiesa un nuovo modo di proporre i contenuti tradizionali raggiungendoli questa volta, e una volta c'era la filosofia che ti aiutava, ma con tutta la crisi, da, noi diremmo da Cartesio Kant in poi, potremmo dire addirittura dal XIII secolo, dalla scuola di Oxford, perché ha messo, io l'ho raccontato nell'altro corso, non ve lo ripeto qui, ha messo il primo tavolo, allora sembrava una cosa niente, poi come tutti i sistemi instabili in meccanica, quello che è piccolo all'inizio, dopo un po' diventa enorme, e oggi ci siamo dentro. Giovanni Paolo II quindi propone questo come un'ipotesi di lavoro. Benedetto soprattutto lo dirà, prendiamolo in considerazione come una possibilità, visto che abbiamo esaurito le altre. Poi col tempo la filosofia, se ce la farà, potrà rielaborare anche una sintesi per fondarla, ma per adesso abbiamo delle urgenze e quindi come fare? Giovanni Paolo II sembra spiegare al mondo e alla Chiesa che c'è un patrimonio di pensiero, di realizzazioni sviluppatesi nell'alveo della storia cristiana che insieme a contenuti che sono oggetto proprio della fede, quello che San Tommaso chiamava in latino revelatum per sé, la rivelazione in senso proprio, in senso stretto, e che come tali sono accolti solo dai credenti, perché ci vuole la fede, virtù teologale, c'è anche un patrimonio di altri contenuti che sono alla portata di tutti gli uomini, credenti e non credenti, perché sono di ragione, di natura. È quello che Tommaso chiamava il revelatum per accidens, cioè un revelato di secondo livello, quasi attaccato lì, che viene dietro a quell'altro. No? La novità sta nel mostrare al mondo che tali contenuti e principi sono indispensabili. Io amo usare la parola irrinunciabili. Per una vita umana e sociale vivibile. Se un tempo gli argomenti che si portavano per difendere tali contenuti erano di carattere razionale, filosofico o anche semplicemente disciplinare, c'erano condanne, scomuniche e bastavano, oggi non sono più le prediche, ma i fatti della storia a parlare e a richiedere di ripensare tutto fino dai principi sui quali abbiamo fondato la vita, sia a livello personale che a livello sociale. Il nostro cardinale arcivescovo, nel 31 dicembre scorso, nell'omelia per il Tedeum di ringraziamento, diceva proprio questo. Diceva, ci sono dei segnali che obbligano tutti noi che abbiamo responsabilità pubbliche a fare un serio esame di coscienza, che vuol dire anche un esame di come si ragiona, oltre che di come ci si comporta, che è una conseguenza. Bisogna dire sinceramente e dolorosamente però che questo modo di proporsi come soggetto cristiano autorevole per la Chiesa e per il mondo, Giovanni Paolo II è stato seguito da pochi. Questo l'ho già detto e possiamo ometterlo. Arriviamo a questo punto, e bisognerebbe citare anche le altre civiche sociali, Societudori Sociali, Centesimus Anno, la stessa Laborem Exercens che vi interessa particolarmente, ma questo si potrà fare in un altro, lo farete in altri interventi. Quarto passaggio, allora, che fa Giovanni Paolo II, la questione non può limitarsi a un richiamo etico, che pure lui ha fatto, perché l'etica, per non essere una collezione di precetti convenzionali e mal motivati, diciamo pure eticismo, moralismo, deve fondarsi su una concezione della persona umana. Io devo sapere chi sono per sapere come mi devo comportare. Un'antropologia, per dirla con una parola filosofica, della capacità della ragione umana di attingere alcune verità oggettive e universali, quindi una dottrina della conoscenza anche, che hanno il loro fondamento nella realtà, quindi anche una metafisica, una teologia. Qui si va sul lavoro filosofico che dovranno fare quelli che si dedicano a questo. Se ci troviamo immersi in una società sempre meno vivibile, qual è la causa di tutto questo? Nel contempo si propone una risposta, almeno come ipotesi, da prendere in considerazione, da verificare quasi come in un laboratorio scientifico, che in questo caso è il laboratorio sociale, oltre che della vita privata. La causa di tutto questo non è forse da imputare, questo è quello che il Magistero ha insinuato e continua a dire, e ha detto poi con Benedetto, ulteriormente. La causa di tutto questo fatto non è forse da imputare al fatto che abbiamo abbandonato alcuni fondamenti culturali, filosofici, come l'esistenza di alcune verità oggettive, uguali per tutte le culture, come del resto lo sono le leggi delle scienze fisiche e naturali che nessuno contesta, le equazioni di Einstein o le equazioni di Newton, se io le scrivo alla lavagna, un convegno scientifico, le capisce il cinese, l'africano, se sono fisici o matematici, le capisce. E nessuno dice, no, ma questa è una roba occidentale, questa è una roba cristiana. Vado a fare io una cosa, quanti convegni scientifici sono andato, ho esposto delle teorie, delle cose, dei risultati nuovi, dice, no, quello non va bene perché tu sei cattolico, sei un prete. Nessuno si è mai permesso di dire una cosa del genere, perché erano giuste. Se me lo dicevano è perché erano sbagliate, ma io potevo dire degli altri. Perché non si fa lo stesso anche sugli altri versanti? Il suggerimento è quello di riprendere in considerazione alcuni vecchi, tra virgolette, principi universali che sono stati scartati dal nostro mondo e metterli alla prova almeno come ipotesi di lavoro in campo morale, educativo, giuridico, economico e aziendale. Andiamo oltre. Giovanni Paolo II ha fatto questo parlando della scienza in un bellissimo discorso nel 1980 per il 700° anniversario della morte di Sant'Alberto Magno e poi lo ha ripreso a livello sociale nelle encicliche, applicandolo non solo alla scienza ma a tutto. Qui vi ho messo le citazioni anche della verità, dell'enciclica Verità di Splendor, dove si parla di una connessione inscindibile tra verità e libertà, che esprime il vincolo essenziale tra la sapienza e la volontà di Dio, che possiede un significato di estrema importanza per la vita delle persone. È questo che sarà sviluppato poi da Benedetto XVI. La tesi fondamentale che c'è dietro, sia di Giovanni Paolo II che di Benedetto XVI, è, adesso la dico direttamente in Benedetto XVI, che l'ha ripresa totalmente, chi ha tentato anche lì di contrapporre i due papi, lo ha fatto ideologicamente o per miopia, ma c'è una continuità totale. Con Benedetto XVI ci svilupperanno due linee di fondo che con innumerevoli conseguenze e sviluppi in tutte le direzioni. Uno, la critica al relativismo nella conoscenza, come riduzione della verità oggettiva a opinione soggettiva sul piano teorico. E poi quella conseguente del relativismo etico-giuridico come riduzione soggettivistica dell'etica e del diritto sul piano pratico. Se tu neghi che esistano alcune verità come fossero dei teoremi di matematica e delle leggi di fisica universali per tutti, anche sul piano sociale, anche sul piano del comportamento, se tu neghi quelle, automaticamente rendi arbitrario anche il comportamento, quindi rendi arbitrario anche la legislazione, il diritto, tutti hanno diritto di fare tutto e si finisce in un'anarchia totale. E questo oggi non lo si vuole ammettere perché in nome di una concezione parziale, sbagliata di democrazia, si pensa che tutti debbano pensare tutto e fare tutto. Sì, tutti possono pensare tutto e fare tutto, però ci sono alcune regole che o sono comuni a tutti, o salta per aria tutto quanto l'impianto sociale e la vivibilità. Così come se io volessi fare della matematica, della fisica, della scienza o della medicina, inventandomi sempre le regole e senza usare la logica, se sono un medico ammazzo la gente, se sono un ingegnere vanno giù i ponti e le case. Cioè, perché la realtà ha delle regole, non posso far finta di potermele inventare io. Ci sono e quelle vanno rispettate, altrimenti le cose non funzionano. Per cui c'è un legame tra verità, legge naturale e vivibilità. La necessità di ammettere alcune verità oggettive universali, la necessità di ammettere una legge morale naturale universale, che nella rivelazione la si trova poi sintetizzata nel decalogo, ma è di ragione, sono come le tesi di fondo che da Giovanni Paolo II sono state trasmesse a Benedetto XVI. La rinuncia a questi due pilastri, che oggi è dominante, o addirittura la teorizzazione della loro negazione, crea una società non solo invivibile, ma addirittura impossibile da governare. I governi non sanno da che parte farsi in queste condizioni. La stessa democrazia finisce per paralizzarsi e autodistruggersi, perché c'è un unico potere che prevale sugli altri tendenzialmente, o pochi poteri che prevalgono sugli altri e invadono anche i campi, non c'è più la distinzione dei poteri fondamentali dello Stato. La stessa economia a un certo punto si blocca e oggi i fatti non fanno che confermare questa tesi. qui sarebbe bello citare, io ve li ho messi, diversi passi di Papa Benedetto che sono ricchi in questo senso, sull'allargamento della razionalità e sulla necessità, l'idea di vivere, ecco qui Papa Benedetto lancia l'ipotesi, diceva certe cose non ci si arriva con la filosofia, guarda, prendiamola come ipotesi e vediamo cosa succede. Una di quelle più famose di Benedetto XVI è stata lanciare l'ipotesi di vivere come se Dio esistesse, no? Dice lui in un discorso alla stampa cattolica del 7 ottobre 2010, l'idea di vivere come se Dio non esistesse si è dimostrata deleteria, non ha funzionato, era la formula di Grozio, no? Il mondo ha bisogno piuttosto di vivere come se Dio esistesse, anche se non c'è la forza di credere, altrimenti esso produce solo un umanesimo disumano. Per cui prendila almeno come ipotesi culturale, non ci arrivi ancora per fede. Io mi sono trovato anni fa a parlare con un personaggio pubblico, adesso non dico chi è, per ragioni di rispetto della persona, perché era un dialogo confidenziale, era una cena da qualche parte, non neanche a Bologna. E un cristiano culturale, diciamo, una persona affascinata, e io dico sempre, dico io devo dire una cosa, però mi permetta, dico, ma se la ricchezza della cultura che viene dal cristianesimo, che porta anche una serie di contenuti e di valori che sono validi per tutti, non solo per chi è credente, è così affascinante ed efficace, ci sarà una ragione. E non è per caso che Gesù Cristo è veramente il figlio di Dio. E questo personaggio, anche più anziano di me, con un'onestà intellettuale, umana, anche se non c'erano i microfoni, quindi era libero, però è stato onesto, lo devo dire, mi ha detto ci penso tutti i giorni. Uno così secondo me non è lontano dal regno di Dio, come dice il Vangelo, per cui giustamente bisogna anche pregare. È una persona con cui i contatti poi continuano. Bene, qui dobbiamo cominciare a stringere una sorta di provare per credere, è come una sfida, no? Prendila come ipotesi, comincia a provare anche nell'azienda a organizzare cose. Certo devi chiedere alla gente di starci, però l'alternativa è il disastro. Cioè, se si arriva a questo, cioè, quando tu stai affogando allunghi una mano anche a chiunque, ma finché non ti accorgi che stai affogando, è quello, perché si affoga senza accorgersene, questo è il rischio. In questo senso la Chiesa ha il compito di l'idea dell'ospedale da campo di Papa Francesco può essere un po' empirica, però vuole dire con un linguaggio tutto argentino, ma vuol dire queste cose qui, in fondo, in questo senso c'è continuità. Poi adesso vedremo cosa verrà fuori, ma una sorta di provare per credere, quasi una scommessa dal sapore pascaliano per i filosofi, no? La scommessa di Pascal. In attesa di ritentare anche, di rientrare anche in possesso di un sistema di pensiero che consenta di recuperare anche dimostrativamente un po' alla volta, scientificamente, la validità teoretica, oltre che pratica, di quei principi irrinunciabili. Così che, altra frase brevissima di Ratzinger prima che diventasse Papa, così che la verità possa tornare ad essere scientifica, cioè esserci dimostrata. È un po' il lavoro nostro su Scienza e Fede che ci appassiona. Ecco quindi che da un lato in Benedetto XVI, mi devo avviare a conclusione, c'è negativamente come la diagnosi, ma c'era già anche in Giovanni Paolo, di un errore filosofico e culturale di portata storica dalle conseguenze epocali sulla civiltà che riscontriamo nella sua individualità, che è il negare che esistano verità oggettive comuni a tutti, universali. Dall'altro, positivamente, c'è la sfida agli uomini di cultura, ai governi, ai poteri di ogni natura e anche alle singole persone, formulata come proposta di una terapia, quella di prendere come nuovi principi di pensiero e di stile di vita quei principi teorici e pratici che il mondo neognostico della modernità aveva cercato di evitare, per non doversi seriamente confrontare con il cristianesimo, con Cristo stesso attraverso la Chiesa. Questo nell'est europeo era già successo ai tempi di Carta 77, c'erano dei filosofi che dicevano qui abbiamo fallito, dobbiamo tornare a studiare i greci, studiavano Platone, studiavano Aristotele e poi via via la cultura cristiana. E qui ci sono tutti i testi che ve li potete guardare su questi temi, che, cioè, le cose che vi dico sono state dette dai papi, non è una mia rielaborazione. Lo stesso discorso al Parlamento federale tedesco del 22 settembre 2011, c'è stata una lezione magistrale sul diritto naturale, sui fondamenti del diritto, è bellissimo da riprendere in mano una cosa del genere, naturalmente tutto è passato liscio come l'acqua, quasi, sono pochi quelli che si sono concentrati, perché poi tutti brigano, tutti corrono, eccetera. No? È interessante notare, e siamo verso la fine, come un'osservazione dello stesso tenore era già apparsa nel 51 in un libro di Maritain, L'uomo e lo Stato, che è uno dei suoi libri più belli, non tanto l'umanesimo integrale, che è l'unico che è andato di moda. Il Maritain più interessante è quasi nascosto nei gradi del sapere, nell'uomo e lo Stato e in altre cose che sono i fondamenti. Dice Maritain, si tratta di un minimum etico, cioè l'idea che c'è oggi è come si fa a stabilire quali sono i diritti fondamentali della persona, si fa democraticamente, ci sono i referendum, ci sono le maggioranze, non che le maggioranze non abbiano sicuramente un peso, ma ci sono alcune varie, cioè se io dovessi stabilire se il teorema di Pitagora è vero, a maggioranza, rischierei molto. Cioè, ci sono delle cose che sicuramente non avranno la podicità di un teorema matematico, ma hanno comunque l'evidenza del fatto che averci rinunciato ha prodotto effetti deleteri nella società, e quindi, anche se ancora non hai la filosofia per arrivarci, prendi atto della situazione. E dice anche Maritain, sì, si tratta di un minimum etico condiviso dall'intero corpo sociale, ma così si ha un diritto delle regole, un diritto dei valori che può definirsi un diritto debole, già allora usava questa espressione, il pensiero debole è arrivato dopo, da alcuni ritenuto l'unico possibile nella società delle morte etiche, proprio perché non farebbe scelte valoriali che si basano sulla legge, non farebbe scelte valoriali che si basano sulla legge naturale scritta nella natura dell'uomo delle cose, se lo fai democraticamente non ammetti la legge naturale. Ma così le norme delle varie convenzioni non sono compiutamente giuridiche, ma piuttosto dichiarazioni di buone intenzioni al massimo, e oggi forse sono rare anche quelle. E Papa Benedetto, parlando al Parlamento tedesco, facendosi forte dell'autorità di Sant'Agostino, usa un'espressione ancora più tagliente. Dice Sant'Agostino, togli il diritto naturale si riferiva, allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti? Ha sentenziato una volta Sant'Agostino, dice Papa Benedetto, come dire, non prendetela con me, perché dietro c'è un'autorità ancora più antica. L'idea del diritto naturale è considerata oggi una dottrina cattolica piuttosto singolare, dice ancora Benedetto, su cui non varrebbe la pena discutere al di fuori dell'ambito cattolico, così quasi ci si vergogna di menzionarne anche solo il termine. Chiuse le virgolette, ma la riprova del fatto che questa opinione non è corretta sta nei fatti, nella perdita di vivibilità che essa produce. In linguaggio matematico, scusate la deformazione professionale, si direbbe che siamo di fronte a una sorta di dimostrazione per assurdo. Se non riesci a dimostrare costruttivamente una tesi, prova a dimostrare la sua negazione. Se ciò che ottieni è una contraddizione, allora la tesi che volevi negare è quella vera. Il mondo di oggi ti ha portato alla contraddizione legata alla indivisibilità. Questa deriva dal fatto che hai negato il diritto naturale, hai negato alcuni fondamenti perché li accusavi di essere cattolici e non di essere universali. Bene. Se è arrivata una contraddizione, allora voleva dire che la tesi vera era quella, l'ipotesi vera era quell'altra, quella che hai buttato via all'inizio. Bene, non abbiamo il tempo, però se volete ve lo potete leggere, c'è una sorta di divagazione, un'incursione nel mondo statunitense, nel mondo cinese, dove, come vi dicevo prima, ci sono studiosi e ci sono studi, addirittura è interessante, nel mondo della Cina sarebbe bello dire qualcosa addirittura sul confucianesimo, perché Confucio è stato e siamo secoli prima di Cristo, 551-479 a.C., in fondo è stato quello che ha fiutato la legge morale naturale in Oriente. E la sua non era tanto una religione, era una dottrina sociale. Matteo Ricci, di cui adesso c'è caso di beatificazione, che è stato il grande evangelizzatore gesuita della Cina, quando arrivò là se ne rese conto e cominciò a, oltre che a indossare abiti confuciani, prima aveva provato col buddismo ma non aveva funzionato, e diceva, lo dichiarava, ci sono i riferimenti, diceva: io sono un confuciano occidentale, cioè su questo ci intendiamo perfettamente, e aveva capito che quella era la base per poter annunciare il cristianesimo. E se oggi c'è un interesse nel mondo cinese, anche nelle università atee, anche nelle ricerche fatte dallo Stato, per capire il segreto culturale dell'Europa prima del nostro decadimento, è proprio nell'andare a carpire il segreto del cristianesimo. Poi naturalmente rimarranno a piedi, come sono rimasti a piedi i filosofi da Kant in avanti, che volevano estrarre dal cristianesimo la chiave filosofica, buttando via quella religiosa, quella mitologica, quella buttando via Gesù Cristo, e non ha funzionato neanche lì. Va bene, adesso io credo che potrete eventualmente leggere, se per caso vi interessa, Papa Francesco in fondo con il suo stile diretto, rivolto direttamente alla povertà, è ancora un modo dal basso verso l'alto. Lui non è un intellettuale, non ha la raffinatezza di questi approfondimenti, però pesca nella stessa sostanza. Insomma, adesso vedremo come sarà cavata davanti, però in qualche modo la percezione è la gente lo sente, e quindi la stessa enciclica Lumen Fidei, scritta a due mani, ribadisce questa idea, no? Del rapporto tra verità e stabilità, no? Se non crederete non avete stabilità, se non crederete non comprenderete, no? Nella interpretazione del passo di Isaia. Ecco, io mi fermerei qui perché siamo già andati forse oltre i tempi. Grazie.